Amen. Buongiorno, come state? Insomma, sì, è stata un po' una mattinata un po' particolare. Non so se è l'età, ma non penso che sia l'età. Non ci credo. Amen? Sapete, quando le cose non vanno, dobbiamo sempre pensare che Lui può. Quando le difficoltà arrivano, dobbiamo sempre pensare che Lui è colui che li fa funzionare le cose. Perché da soli non ce la faremmo mai, ma con Lui, dice che siamo più che vincitori. Non siamo solo vincitori nelle situazioni, di più. Dillo di più. Ma sapete, i problemi comunque ci sono. Non possiamo dire, io non penso e non voglio essere un super spirituale. Io voglio essere un uomo della parola. Amen? E Gesù disse, nel mondo avrete tribolazioni, difficoltà, arriveranno queste. Cioè, non pensate di cavarvela così. E Lui ci ha dato le armi necessarie per cercare di uscirne fuori. Cioè, non siamo soli in questo. E questa mattina ho una parola che Dio ha messo nel mio cuore da portare a ognuno di noi. Vediamo questo titolo. Fortificati nella sua. Amen. Se Lui l'ha detto è perché nella debolezza possiamo non raggiungere lo scopo di Dio. Efesini 6:10 dice così: del resto, fratelli miei, mi piace questo verseggiativo, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. E io dico, ok Signore, cosa devo fare per fortificarmi? In che maniera mi posso fortificare? Quali sono i segreti per rendermi forte in periodi come questi? E così il Signore mi ha portato in Prima Samuele, al capitolo 30, al versetto 6, e dice così: Davide fu grandemente angosciato perché la gente parlava di lapidarlo, avendo tutti l'animo amareggiato, ciascuno a motivo dei suoi figli e delle sue figlie, ma Davide si fortificò nel suo Dio. Sapete, Davide è uno dei, secondo me, uno degli uomini che ci parla più di crisi. Cioè, è stato un uomo che di crisi ne ha passate, di debolezze ne ha avute. Non è stato un super spirituale questo uomo. Ma una cosa aveva quest'uomo: sapeva dove andare, sapeva dove attingere. E dice che in un momento particolare, ma cos'era successo? Noi sappiamo che Davide fu unto re da giovinetto. Dio disse a Samuele: vai nella casa di Isai e ungi uno dei figli di Isai. Così Isai le presentò tutti i suoi figli e lui disse: no, non sono questi. Ma hai qualcun altro in famiglia? Sì, c'è il giovinetto, il ragazzino, no, c'è quello che conta meno di tutti, chiaramente, no? Perché i figli hanno belli, grandi, con spalle grosse, no? Dico, ma sarà questo, diceva Samuele. Dice, senti, mandalo a chiamare. E quando lo mandò a chiamare, Dio le disse: lui che io ho scelto per essere il re di Israele. Sapete quanto Dio, quanto gli uomini squalificano, Dio qualifica. Quando l'uomo abbassa, Lui innalza. Quando ci sentiamo deboli, Lui dice: dillo che sei forte. E così Samuele aprì il suo corno d'olio e versò l'olio sulla testa di Davide e lo unse come re, ma era molto giovane, avrà avuto 16 anni, 17, In quel tempo iniziò una guerra fra Israele e i Filistei e i fratelli di Davide andarono alla guerra. Così un giorno il padre disse: porta dei viveri ai tuoi fratelli che sono in guerra. Così lui prese e andò in questo luogo dove c'era questa battaglia. I fratelli lo insultarono, come sempre, diciamo. I fratelli tante volte non sono quelli che incoraggiano. Cosa sei venuto a fare? Ma che ti credi essere? Ma sei un bambino, sei un ragazzino, vali poco. Cosa vuoi fare tu in questo luogo? Ma vai via. Ma intanto Davide sentiva Golia che insultava Israele e diceva: ma ce n'è uno in mezzo a voi che è capace di venire contro di me, il gigante? E tutto il popolo, tutto l'esercito erano lì che tremavano solo a sentirlo parlare. Ma a un certo punto al giovane Davide venne un'unzione sulla sua vita e disse a Saul: re, ci vado io contro questo incirconciso. Ma come, ma cosa dici? Sei appena un ragazzino, sei un bambino, sei bellino, però non puoi metterti contro un uomo che è quasi 3 metri, forte. Qui tutti tremano e tu vuoi andare? Andrò io da quel filisteo e le staccherò la testa, disse. Wow! Ma che aveva sto ragazzino? Sicuramente era un ragazzo che sapeva dove rendere forte la sua fede. E così fece. Anzi, Saul disse: senti, mettiti la mia armatura, che bella pesante, una corazza, un elmetto. E quando se la mise addosso non riuscì a camminare. Noi non possiamo camminare con le cose degli altri. Dio ci chiama ad andare direttamente a Lui. Amen. Molte volte vogliamo prendere parole, vogliamo prendere qualcosa che hanno gli altri per renderci più forti, ma non funziona così nello spirito. Signori, venite a me, voi tutti che siete stanchi e travagliati, io vi fortifico. Così il giovane Davide prese la sua fionda, scelse 5 pietre nel fiume, pietre lisce. C'è un grande messaggio dietro tutto questo che non diciamo. E poi andò contro questo filisteo, questo gigante, prese una pietra, cominciò a girarla perché lui era abituato con la fionda e dice: nel nome delle tue, vieni a me con le armi, con il giavellotto, la lancia, con le spade, con la tua forza, con la tua altezza, ma io vengo a te nel nome dell'Eterno. Io verrò a te, le disse, e ti staccherò la testa. Vedete, il nemico molte volte vuole scoraggiarci nei momenti difficili. Quando noi vediamo giganti davanti a noi, quando noi vediamo montagne davanti a noi, quando noi vediamo difficoltà che sembrano più grandi di noi. Ma questo giovinetto sapeva dove rendere forte la sua fede. Così prese questa fionda, tirò questa pietra e questa pietra nel nome di Gesù si conficcò nella fronte, l'unico posto libero che c'era in questo gigante. E cadde per terra, lui andò, prese la sua spada e le staccò la testa. Mamma mia! Saul disse: wow, questo lo voglio con me. Prese Davide e se lo portò nel suo palazzo. E lo mandò in guerra con i suoi soldati. E questo ragazzo cominciò ad avere successo, perché era forte, perché sapeva che Dio era con lui. E cominciarono a cantare nel popolo. Wow, Saul uccide i suoi mille, ma Davide i suoi 10.000. Lo lodavano, innalzavano il suo nome. E Saul cominciò a diventare geloso di Davide. Wow, se qualcuno ha qualche cosa più di te, non essere geloso. Se Dio lo sta guidando in qualche cosa, non usiamo la gelosia, ma preghiamo perché il regno vada avanti con chi vuole Dio. Amen? Se qualcuno porta un messaggio, se qualcuno porta delle anime, se qualcuno sta prosperando nelle vie di Dio o anche economicamente, benedici, Signore. non usiamo la gelosia, ma Saul era geloso di Davide e cominciò ad avere una gelosia così forte che le dava fastidio tutto quello che faceva e tentò addirittura di ucciderlo. Così Davide ha dovuto scappare da Saul e questo Saul lo perseguitava e a un certo punto lui decise, per togliersi di mezzo e non avere questa continua pressione, andò ad abitare dai Filistei, dai nemici di Israele. Dice, qui lui non mi cercherà. E così lui andò in questo luogo. E sembrava che le cose andassero bene perché ci fu un re, Achis, che lo prese a benevolenza. Cominciò, dice, sentiva che aveva qualcosa di speciale, addirittura le disse queste parole. Anche se rispose a Davide dicendo, comprendo che tu sei gradito ai miei occhi come un angelo di Dio. E se lo vide, vide che in lui c'era qualcosa di speciale. Sapete, quando noi abbiamo contatto con Dio, gli altri vedono che in noi c'è qualcosa di speciale. Quando gli altri non vedono che c'è qualcosa di speciale perché il nostro rapporto con Dio è diminuito e molte volte è quasi sparito. Non possiamo noi sforzarci di far vedere Dio. Deve essere la nostra vita di tutti i giorni. E così si trovò in un periodo particolare, perché mentre lui era lì che serviva Achis, i Filistei si misero in guerra con Israele. E qui c'è stato un problema, perché lui era israelita. E a un certo punto i principi degli Filistei gli dissero, senti, ma questo con noi non può venire a combattere. Questo potrebbe tradirsi, anche perché sappiamo chi è questa persona. Questa ha combattuto contro di noi. Perciò noi non lo vogliamo che venga in guerra con noi. E così le dissero al re Achis, dove lui era, mandalo a casa sua. Le aveva dato un luogo dove poter stare, in un paese, e così le disse, guarda che tu non puoi rimanere con noi. I principi e il re dei Filistei non vogliono che tu vai in guerra contro Israele, perché hanno timore che tu puoi andare contro di loro. Era una situazione un po' particolare, così lui cosa fece? Prese i suoi 600 uomini e tornò nella città dove abitava, dove c'erano le mogli e i figli. Intanto gli Amalechiti erano andati in guerra e andarono in questa città dove c'erano i familiari e dove abitavano Davide e i suoi 600 uomini. E dice la parola di Dio, Davide disse ad Aiac, che cosa io ho fatto, che cosa hai trovato nel tuo servo dal giorno in cui sono venuto con te fino ad oggi, perché io non possa andare a combattere contro i nemici del re mio signore? Anche si rispose a Davide dicendo, comprendo che tu sei gradito ai miei occhi come un angelo di Dio, ma i principi dei Filistei hanno detto, egli non deve salire con noi alla battaglia. Perciò alzati domani mattina presto con i servi del tuo Signore che sono venuti con te, alzatevi al mattino presto e al spuntare del giorno partite. Così Davide e i suoi uomini si alzarono al mattino presto per partire e tornare nel paese dei Filistei. I Filistei invece andarono a Jezreel, andavano contro Israele. Quando Davide e i suoi uomini giunsero ad Siglaglac, che era dove il posto nel paese dove loro avevano, dove abitavano, il terzo giorno gli Amalechiti avevano fatto una razzia nel Negev. A Siglac avevano preso Siglac e l'avevano incendiata, così avevano fatto prigioniere le donne e tutti quelli che erano piccoli e grandi, non avevano ucciso nessuno ma li avevano condotti via e se ne erano andati. Quando Davide e i suoi uomini giunsero alla città dove abitavano, ecco, la città era distrutta dal fuoco, le loro mogli, i loro figli, le loro figlie erano stati condotti via prigionieri. Allora Davide e tutti quelli che erano con lui alzarono la voce e piansero, finché non ebbero più forza di piangere. Le due mogli di Davide, Ahinoam, la Ezerita, e Abigail, la Carmelita, già moglie di Nabal, erano anch'esse piuttosto prese prigioniere. Davide fu grandemente angosciato, perché la gente parlava di lapidarlo, avendo tutti l'animo amareggiato, ciascuno a motivo dei suoi figli, delle sue figlie, ma Davide si fortificò nell'Eterno, il suo Dio. Momento difficile, possiamo dire un brutto giorno. A certo punto lui dice: ok, andiamocene a casa, loro faranno le guerre, noi andiamo dalle nostre famiglie. A certo punto non solo non lo volevano, ma andò a casa sua, tutto era bruciato, tutto era andato a fumo, le mogli e i figli erano stati deportati via dagli amalechiti, e queste persone erano spaventate, piansero, era tutto distrutto. Perciò fu un giorno molto particolare. Uno dice: ma che devo fare a questo punto, Signore? Ma perché ce l'hai con me? Ma che cosa ho fatto di male? Sapete, in quel tempo Davide non era più molto in contatto con Dio. Lui era in quel luogo, c'erano le famiglie, c'era il paese dove abitavano, erano tutto tranquillo, tutto viaggiava bene, andava a fare guerriglie, arrivavano con il bottino, il re Achish aveva ben volere con lui, stava funzionando un po' tutto. Si era dimenticato delle promesse, però. Sapete, molte volte noi ci dimentichiamo di quello che Dio vuole fare nella nostra vita e cominciamo a fare altro, ci impegniamo a fare altro. È il lavoro, è la società, è i problemi della vita, è che tutto aumenta. Siamo presi talmente con la mente, con le forze a fare tutte le cose che stiamo facendo, che ci dimentichiamo quello che Dio vuole fare in questo tempo con ognuno di noi. Così era per Davide. Allora Davide e tutti quelli che erano con lui alzarono la voce e piansero finché non ebbero più forza da piangere. Perciò era un momento di lotta, un momento di difficoltà, un momento che uno dice: bah, a questo punto abbiamo perso tutto, le nostre mogli, i nostri figli, le nostre case bruciate, non possiamo tornare in Israele perché c'è Saul che vorrebbe farsi fuori. Cosa facciamo a questo punto? Sembra che tutte le cose non funzionano. E in quel momento, quando tutto non funziona, quando poteva esserci lo scoraggiamento più totale, Davide dice: ma Davide si fortificò nell'Eterno, il suo Dio. Si fermò. Ma in quel momento c'era dolore, dolore e basta. Perciò tutte le speranze si erano tramutate in disperazione. Forse si chiedevano: ma abbiamo peccato contro Dio? Oppure è colpa di Davide? Lapidiamolo! Perciò Davide aveva pure il problema che i suoi volevano lapidarlo. Cioè, le cose non andavano proprio bene per niente. Ma anche Davide si chiedeva. Eppure il re Achish le disse che era un angelo di Dio. Signore, ma che cos'è che non sta più funzionando? Perché queste prove così dure? Eppure mi comporto bene. Tu mi hai unto, tu hai un progetto per me, tu hai detto che hai preparato un regno per la mia vita. Io ti servo, predico la tua parola, insegno la tua parola, vado, vengo in chiesa, eppure le cose magari tante volte non funzionano. Lui poteva dire: ho lottato contro Golia, l'ho vinto, Israele è stato liberato. Eppure Saul mi odia. Saul stesso le disse: tu sei più giusto di me. Ecco, io so che tu diventerai il re e che il regno rimarrà stabile nelle tue mani. Questo glielo disse Saul. Perciò lui sapeva il suo destino. Poteva ricordare l'unzione che il profeta Samuele fece su di lui. Ma a questo punto, sapete, quando le cose non funzionano, non ci ricordiamo più di quello che Dio vorrebbe fare nella nostra vita. Viviamo molte volte le cose di tutti i giorni, e i problemi e le bollette che aumentano e il Covid e le malattie e non mi sento amato, non mi sento cercato, non mi sento considerato, forse Dio si è dimenticato di me, allora va, esiste Dio? Ma veramente Dio c'è? È Lui che ha parlato? È Lui che mi ha unto re? Oppure qui, forse era un falso profeta questo Samuele. Perché le cose non funzionavano. Sapete, molte volte nella nostra vita noi diamo delle conclusioni perché le cose non funzionano secondo quello che noi vorremmo. Perciò l'unica domanda che uno può farsi, ma perché Dio? Fammi capire. Tu mi hai fatto una promessa, ho dovuto fuggire, fingermi pazzo per essere accettato dai filistei. Ho dovuto nascondermi nelle caverne, vivere nel deserto come un animale selvaggio, sappiamo che è la vita che ha fatto Davide. E qual è la ricompensa che io ti temo? È questo? Ma dove sei Dio? Perché non rispondi? Notte passata in bianco per paura di essere ucciso. Viveva di elemosina, molti le facevano l'elemosina, avevano il cibo per mangiare, era allontanato da tutti, ma finalmente trovò un luogo dove poter stare e trovare un re che era caro con lui. E improvvisamente tutto naufraga, la famiglia portata via, la casa distrutta, non poteva rientrare in Israele, non poteva rientrare fra i filistei. Cioè uno dice, mamma mia, ma vai a Lourdes qualche giorno. Un cattolico direbbe, no? Ma senti, fatti un giro verso Lourdes, guarda che tu veramente sei in pericolo. Ma cosa hai combinato nella tua vita per essere così? Le persone intorno a lui che lo incolpavano, come dice quel verso. La gente parlava di lapidarlo, questi erano i suoi intorno a lui, le persone più vicine a lui. Ma lui fece una decisione in questo momento difficile. Sapete, noi siamo chiamati a fare decisioni. Ogni volta che tu ti alzi il mattino devi fare una decisione nella tua vita. Che cosa vuoi fare? Vuoi fortificarti in lui per quel giorno? Oppure esci così sperando che le cose ti vadano bene? Dice, ma Davide decise, si fortificò nell'Eterno il suo Dio. Stava tornando a Dio, perché si era allontanato da Dio, perché non aveva più comunione con Dio. Ormai aveva preso l'andazzo, no, con i suoi uomini, la sua famiglia, il suo posto, lontano da tutti, pazienza, andiamo avanti dove siamo. Così molte volte capita pure a noi di dire, vabbè, ormai la situazione è questa, andiamo avanti, vediamo dove arriviamo. Speriamo che Dio ci aiuti, speriamo che cambiano le cose, speriamo che Dio si ricordi di me. Ma questo non funziona, cari. Una speranza senza una fede in Dio non funziona. Chi di speranza vive, disperato muore, disse qualcuno. Ma Davide dice che si fortificò nel suo Dio, nell'Eterno è il suo Dio. Era confuso, era disperato, si sentiva sconfortato. Poteva fare altre scelte e dire basta così, le cose non stanno funzionando neanche con te, allora a questo punto faccio come dico io. Molte volte le persone fanno così, si scoraggiano perché succede qualcosa nella propria vita e cominciano a lamentarsi di questo, di quello, dell'altro. Anche perché lo scoraggiamento è una realtà che viene. Anzi, le situazioni possono anche peggiorare. Per Davide sicuramente erano peggiorate in tutte le aree della sua vita. Si è trovato da solo, senza più una nazione dove lui era, sapendo che anche i nemici non le volevano neanche più. Perciò erano tutte le strade erano chiuse. Il suo amico Jonathan non si sentiva più. La sua casa era bruciata, le sue mogli, ne aveva due di mogli, allora Si poteva fare, eh? Oggi non è possibile. Eh? Una basta, una moglie, una suocera, una... Cioè, grazie a Dio. Eh? Io ho una suocera meravigliosa, perciò non c'è problema. Ma immagino qualcuno che ne aveva 300 di suocere. Perciò sapete, molte volte, no? Il suo re voleva ucciderlo, i suoi uomini volevano lapidarlo. Cioè, dove si girava, quest'uomo aveva problemi. Ma se uno ci crede o no, non è importanza, ma Dio era in quella situazione. Dio stava facendo qualcosa di forte nella vita di Davide. Perché Davide doveva diventare un uomo che nei secoli a venire sarebbe stato un nome importante. Gesù fu chiamato il figlio di Davide. Perciò Dio doveva fare un lavoro nella sua vita. Perciò Dio lo portò in un vicolo cieco per riportarlo a lui. Molte volte ci ritroviamo in un vicolo cieco, ma sappi che Dio, l'unico scopo che lui ha, non è distruggerti, ma benedirti. Lui vuole riportarti a Lui. Proprio per questo, se Davide doveva diventare l'uomo secondo il cuore di Dio, usato da Dio, il suo nome sarebbe stato ricordato nei secoli, Dio doveva spogliarlo di tutto. Tutto ciò che non era Dio nella sua vita doveva essere tolto. Perciò autocommiserazione. Quando succede qualcosa, la prima cosa che magari uno dice, ma proprio a me doveva capitare. Tu non pensi che Dio sta facendo qualcosa di forte nella tua vita, che Dio sta lavorando nella tua vita. Tu devi crederci in questo. Non puoi pensare che Dio si è dimenticato. Dio non si dimentica. Dice la parola, anche se tuo padre e tua madre si dimenticassero di te, Dio non si dimenticherà. Perché siamo preziosi ai suoi occhi, ma perché il costo che è costato a lui è così alto, vale così tanto, che Dio permette anche, chiude delle porte, delle strade, per riportarti a lui. Sapete, Davide viveva dei vecchi successi, degli applausi ancora, delle lodi, di tutto quello che lui aveva vissuto. Ma sapete, in quel momento non c'era nessun profeta per avvisarlo, nessun sacerdote per aiutarlo. Molte volte ci dobbiamo trovare, tante volte dobbiamo trovarci anche da soli, se Dio lo permette. Anche i nemici che avevano dato una casa, lo abbandonarono, perciò pure quelli, uno dice, mamma mia, allora che faccio, me ne torno a casa, lascio perdere, Saul, Israele, Filistei, Dio, le sue promesse, tanto qui mi sa tanto che, figurati, se io diventerò re di Israele, Saul è lì, ben messo, poi c'è un figlio che si chiama Jonathan, al limite sarà lui, ma allora quel Samuele che disse quelle parole sarà stato un falso profeta sicuramente. Sapete, quando Dio parla ci devi credere. Sapete, questo è un momento che verranno tempi molto difficili, dice la Bibbia. Voi pensate che questo sia un momento difficile? Voglio dirvi che quello che sta arrivando è molto più difficile. Molto più difficile. Ecco perché la parola ci dice fortificati nella sua potenza. Ora! Impara a fortificarti nella sua potenza. Comprenderemo che cos'è questo. Ma Davide si fortificò nell'Eterno. Certamente Davide si era dimenticato delle promesse di Dio, ma Dio non si era dimenticato di Davide. È vero che lui non cercava più Dio, ma Dio ha cercato lui anche attraverso queste situazioni. Perciò Dio lo portò in questa crisi profonda, spirituale, di ogni genere, per riportarlo a lui. Al capitolo 30 di Prima Samuele, versetto 7, poi Davide disse al sacerdote Abiatar, figlio di Ahimelech, ti prego portami l'efod. Abiatar portò l'efod a Davide. Così Davide consultò l'Eterno e chiese: devo inseguire questa banda? La raggiungerò? L'Eterno rispose: inseguila, perché la raggiungerai certamente e recupererai senz'altro ogni cosa. Sapete, quando noi andiamo a Dio, Dio ci risponde. Non restiamo nella nostra condizione. Dice che Davide, in quel momento della sua totale, completa distruzione in tutte le aree della sua vita, dice che lui decise e si fortificò. Certamente andò a lui, cominciò ad avere bisogno di lui, cominciò a sentire il bisogno di Dio, il desiderio di appartarsi con lui, di fortificarsi con lui. Signore, tutte le cose non funzionano, ma io ho fiducia in te. Cominciò a pronunciare parole di fede sulla sua vita. Cominciò a dire: Signore, ti ringrazio di tutte queste disgrazie, di tutti questi problemi. Cominciò a dire: Signore, grazie perché tu hai il controllo di tutto. Lui sapeva e conosceva il cuore di Dio. Sapete, quando tu conosci chi è Dio, lui è padre, lui non può dimenticare i suoi figli. Anche se noi molte volte ci dimentichiamo di Dio, facciamo altre strade, ci allontaniamo da Lui. Tante volte dico: Signore, ma è possibile che in queste serate vengano pochissime persone alla preghiera, all'insegnamento del lunedì? Com'è possibile che persone in questo momento, basta un po' di nebbia, oppure abbiamo da fare così poco, diamo così poco tempo a Dio? Abbiamo il lunedì sera, il giovedì sera e poi la domenica mattina. Io mi ricordo che quando mi sono convertito, ero in una chiesa dove c'era un gruppo di persone infiammate per Dio, e mi ricordo che il martedì avevamo lo studio biblico, il mercoledì avevamo la serata di preghiera, il giovedì avevamo il culto settimanale, il venerdì io facevo parte della lode, avevo il gruppo della lode, perciò prove quella sera. Il sabato eravamo impegnati a evangelizzare tutti i sabati, con striscioni, con chitarre, andavamo nelle strade, nelle piazze, no? Domenica mattina avevamo il culto, e poi il pomeriggio della domenica eravamo di nuovo fuori a evangelizzare a Porta Susa, a Porta Palazzo, a Porta Nuova. C'era un fuoco consumante, cari. E poi lunedì, dicevo: oggi che faccio? Ero scoraggiato, non c'era niente da fare il lunedì, perciò mi sentivo coi fratelli, ci vedevamo magari per stare insieme, no? Ma c'era una fame, una fame e una sete, un desiderio così forte che dico: ma dov'è, Signore? Dov'è finito questo bisogno di te? Sapete, non basta desiderare le cose, se non arriviamo a un bisogno di Lui, noi rimaniamo deboli. Ecco perché la parola ci dice: fortificati nella sua potenza, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza, perché verranno momenti difficili, come Davide, erano momenti molto difficili per lui, ma lui decise di fortificarsi, non si scoraggiò in quel momento, e Dio le parlò e le disse: non ti preoccupare, sei tornato a me e io sono con te. In questa battaglia io sono con te. Vai, inseguili e riprenditi tutto quello che il nemico ti ha tolto. Forse qualcuno stamattina pensa: quante cose il nemico mi ha tolto. Uno fa il conto: questo mi è stato tolto e quell'altro mi è stato tolta. La salute scarseggia, il lavoro scarseggia. E tante volte mi sento debole nella fede, non leggo più, non sento più il bisogno di andare alla preghiera del giovedì, non sento il bisogno di andare all'insegnamento del lunedì, e per alzarmi la domenica mattina devo fare una fatica, magari mi vedo online un culto, così mi sono tolto il problema. Ma non funziona così, cari. Quando viene a mancare veramente il desiderio e il bisogno di Lui, diventiamo tiepidi, ma nel tempo che stiamo arrivando essere tiepidi è pericoloso, perché dice la parola che dice che molti sono i chiamati, perciò molti sono chiamati, molti hanno conosciuto Cristo, Molti hanno la Bibbia, vengono ai culti, ma non vivono le cose che Dio dice e si stanno raffreddando. La Chiesa sta vivendo un momento che si sta addormentando. Persone che non escono di casa per il Covid. Ma dov'è la mia fede? Dov'è la mia fiducia in Dio? Dov'è la mia forza in Dio? Puoi farti o non farti quello che vuoi, ma fortificati nel Signore. Questa sarà la nostra forza, cari. Fortifichiamoci nel Signore. Sapete, l'intenzione di Dio, il suo proposito per Davide era di distogliere proprio gli occhi da tutto quello che era intorno a lui, affinché lui riprendesse forza, incoraggiamento, fiducia in Dio e nelle sue promesse. Davide doveva imparare a dipendere solo da Dio e si ritrovò solo, senza nessuno. Ma noi sappiamo che quando andiamo a Dio, Dio non è debitore di nessuno. Ricordati che Dio non è debitore di nessuno. Non ti lamentare più, per piacere, te lo chiedo. Se stai passando un momento difficile, per cortesia, non ti lamentare. Leggi cosa ha passato quest'uomo. Leggi Paolo cosa ha dovuto passare per rimanere fermo. Leggi la parola e renditi conto che le prove per un cristiano sono la possibilità di migliorarsi, di essere migliore. Amen? Salmo 138:3. E poi Davide scrive questo salmo e dice: nel giorno che ho gridato a te, tu mi hai risposto. Mi hai accresciuto la forza nell'anima mia. Sapete, quanto noi ci avviciniamo a Lui, una cosa che avviene è ci fortifichiamo nel nostro interiore, nella nostra fede. Perciò le prove non vanno evitate, quando arrivano vanno superate. Amen, perché le prove verranno, le difficoltà ci saranno, e non ci saranno solo per quelli di fuori, anche per quelli di dentro. Noi sentiremo guerre e rumore di guerre. Voi pensate che la Chiesa rimarrà immune? No, è vero, io non credo che la Chiesa passerà proprio il momento clou, la grande tribolazione, perché c'è un verso che dice che noi non assaggeremo l'ira di Dio. In quel momento ci sarà veramente l'ira di Dio su questa terra. Ma la Chiesa, la sposa di Gesù Cristo, sarà presa in quel momento. Ma prima che avvenga quel momento ci saranno grandi difficoltà che noi dobbiamo superare. Ci sono prove che vengono da scelte sbagliate. Anche Davide fece scelte sbagliate, sapete? Non credere che Davide, no, tutto è avvenuto per caso. No, lui ha fatto scelte sbagliate anche nella sua vita. Ma è un uomo che ha riconosciuto le proprie scelte sbagliate. Questa è stata la forza di Davide. Perciò non scoraggiarti se hai fatto scelte sbagliate e stai pagando per qualche scelta sbagliata, ma in questo momento fortificati in Lui. Perciò lo scopo di Dio è cambiarci, formarci, trasformarci, renderci figli forti. Matteo 5:10, beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia. Perciò se tu stai fermo nella giusta posizione in Dio, sarai perseguitato. Non è così, le prove verranno. Se vuoi servire Dio, devi capire che ci sarà una persecuzione. Perché di loro dice il regno dei cieli. Perciò c'è una promessa. Ci sono prove che vengono per formarci, per formare il nostro carattere, per svuotarci di tutte quelle cose che non hanno a che fare col regno di Dio. E quante cose ci sono nella nostra vita. Almeno io mi guardo, non so tu se ti guardi, ma ti consiglio, metti davanti allo specchio, senza ridere però, perché viene da ridere poi, dico, ma guarda che tipo, ma come sei fatto? Però mettiamoci davanti allo specchio della parola veramente, no? Denudiamoci e siamo sinceri con Dio. Confessiamo. Fortificarsi vuol dire anche questo. Quando tu confessi i tuoi peccati, quando tu confessi le tue debolezze davanti a Dio, diventi forte in Lui. Matteo 5,11. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Allora, un cristiano che serve Dio, che vuole servire Dio, che vuole seguire Cristo, che vuole essere un uomo o una donna santi, saranno perseguitati. Io non voglio dirvi una cosa che non è. Ha coraggio, dai, Dio è con noi. Non è così, non funziona così. E poi dice, rallegratevi. La parola ci dice rallegratevi, non dice piangete, lamentatevi, rallegratevi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, diranno menzogne, no? Contro. E giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. Cioè cosa vuol dire che quando alla fine il premio, no, è già lì nel cielo il nostro premio. Amen? Questo vuol dire che oggi io posso attingere tutto quello che è preparato per me nel cielo. Amen? Il nostro premio è grande nel cielo oggi, ora, cari. Non pensiamo dopo, poi dopo sarà meraviglioso, ci saranno le porte di perle, ci sarà un sacco di cose meravigliose, no? Chi è stato rapito in spirito, magari tante volte dicono, mamma mia che cose belle ci sono in cielo, no? Ma tutto quello che Dio ha preparato è per oggi. Ora dobbiamo attingere, ecco perché dobbiamo fortificarci per prenderci quelle che per diritto è nostro, perché siamo figli. La Bibbia dice tutto è vostro, le cose presenti, le cose future, il ministerio, e Cefa, e il mondo, tutto ci appartiene. Ma molte volte i cristiani vivono da miserabili, raccattano le molliche, mentre noi abbiamo il pane che scende dal cielo. Abbiamo tutto in Cristo Gesù. E com'è che non ci rendiamo conto che dobbiamo fortificarci nelle sue promesse, in quello che Lui ha fatto per noi, ha già fatto per noi. Io non devo chiedere, Signore, guariscimi. Già è fatto nel cielo, devo riceverla la guarigione. Devo riceverla la guarigione. Ma finché io non mi rendo conto che fortificarsi vuol dire credere alle sue promesse, e farle mia nel nome di Gesù. Il diavolo ti dirà, è una menzogna, tu sei un bugiardo. Noi dobbiamo conoscere le sue macchinazioni, stupide macchinazioni, i suoi inganni, stupidi inganni. Lui reagire i credenti come se niente fossero, perché c'è un popolo ignorante, perché non si sanno le cose di Dio. Sappiamo le cose mentali, la parola arriva alla mente e non al cuore, non si sviluppa, non sono forte sapendo. Gesù disse, voi farete cose più grandi di me. Ma Gesù era un uomo forte, lui si fortificava tutti i giorni, tutte le notti. Lui diceva, quello che tu hai detto Padre, io ci credo e oggi lo vedrò. E i morti risuscitavano, i lebbrosi guarivano, gli affamati venivano sfamati. Camminava sulle acque, perché tutto era sottoposto alla forte unzione della forza, della potenza di Dio che c'era nella sua vita. Ma lui era vero uomo, lui si fortificava tutte le notti, lui stava più col Padre che con tutti gli altri. Lui non faceva fatica a risuscitare un morto, sapete perché? Perché già l'aveva risuscitato, perché lui credeva tutto quello che il Padre gli diceva. Molte volte noi ascoltiamo la parola, facciamo insegnamenti, sentiamo, predichiamo, e le persone però non entra niente, sono ancora qui, ma sarà, ma forse, ma veramente, ma Dio mi guarisce, ma Dio vuole che io prospero finanziariamente. No, Dio vuole che tu rimani povero e miserabile. La parola dice che lui si è fatto povero Cioè, Gesù si è fatto povero, cioè ha deciso di farsi povero per arricchire noi. Allora, se io mi fortifico in questa parola, io cambio la mia economia. Amen? Perché se la mia economia funziona, io posso aiutare gli altri. Wow. Perciò se non comprendiamo perché Dio permette le prove, stiamo derubando Dio, sapete? Delle opportunità che Lui ha preparato per noi. Ah, mi sento male. Anch'io stamattina non stavo bene. Mi sono alzato che mi girava tutta la testa. Un occhio era diventato tutto rosso. Ho detto a mia moglie, dice, ma che stai diventando un mezzo rottano? Io dico, no, ti preoccupare. Dio mi darà la forza, no? E ho detto, Signore, io mi fortifico in Te. Questo giorno, ora, prendo la Tua forza, la faccio mia e vado a predicare questa mattina. Perciò, amen. Perciò, quando noi non comprendiamo perché Dio permette le prove, stiamo derubando Dio delle sue benedizioni per noi, che ha già preparato. Efesini 3,16, affinché Egli vi dia, secondo le sue ricchezze, della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito Suo nell'uomo interiore. Cioè vuol dire, noi dobbiamo pensare più all'uomo interiore che all'uomo esteriore. Ok, per l'uomo esteriore, bistecche, carbonara, qualche torta di Lucia, oppure di Maria, lei è siciliana, sa fare le torte, sa certe cose, no? Perciò per il di fuori non c'è problema, no? Ma il di dentro non funziona come il di fuori. E dice affinché di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito Suo nell'uomo interiore. Come possiamo noi fortificare l'uomo interiore? Sapete, oggi le frasi più gettonate sono: ho paura, non ce la faremo, mi sento debole, sono scoraggiato, non mi sento amato, Dio mi ha abbandonato, non si ricorda più di me, questo problema non esco fuori, tutto così continuo. Io vedo anche nel lavoro, no? C'è un scoraggiamento continuo di tutti. Adesso dicono, non hanno saputo neanche eleggere un presidente della Repubblica questo governo, lamenti ancora, no? Vabbè, meno male che c'è Mattarella, diciamo, grazie a Dio. No, hanno visto in lui un uomo saggio, Dio lo benedica quest'uomo. Io l'ho benedetto quest'uomo perché si vede che comunque è una persona che ha un bel cuore, si sente al di là della politica, no? Lui alla sua età poteva dire, ragazzi adesso basta e mi voglio riposare un po' anch'io perché fra poco forse è il tempo di andarsene, no? Eppure ho detto, va bene, ok. Posso rimanere se voi lo volete, no? Perché molti credenti cercano maestri, una rivelazione, ultima rivelazione, vado di qua, vado di là, sento un profeta, sento l'altro, sento questo pastore, vado di qua, vado di là. Ma questo non ci fortifica, cari. L'uomo interiore viene sfamato attraverso la comunione con Dio, intima, che solo tu puoi avere. Perciò il suo proposito è già dentro di noi, le sue vittorie sono già dentro di noi. Fortificati mediante lo Spirito Suo nell'uomo interiore, dice, secondo le sue ricchezze in gloria. Cioè non è un Dio povero, Lui ha tutto quello che ti necessita, tutto quello, perché Lui non ti fortifica secondo le tue possibilità o le possibilità del governo italiano, ma secondo le sue ricchezze in gloria. Alleluia. Quando dentro di te non senti più il bisogno di stare con Lui, di leggere la Sua parola, di frequentare la Chiesa, allora devi decidere di tornare a Lui e fortificarti con Lui, come fece Davide. Sapete, esiste la depressione spirituale che ti fa sentire in colpa, e ti allontana da Dio e anche dagli altri, molte volte. Non mi comprendono, non mi capiscono, questa chiesa non mi piace. Lì sono troppo grandi, troppo sono in tanti, qui sono in pochi. In quella chiesa fanno la Santa Cena tutte le domeniche, qui la fanno solo ogni volta al mese, non mi piace. Poi il pastore che ha questa cosa bianca proprio, no? Lasciamo perdere. Tante volte viviamo di simpatia, di antipatie, no? Viviamo di sentimentalismi. Perciò cerchiamo a destra e a sinistra dove cercare di riempire questo vuoto. Questo vuoto ha una sola forma, è la sua presenza. Se tu non lo cerchi, non lo troverai da nessuna parte. Non c'è una chiesa che possa essere migliore degli altri. In ogni luogo la cosa più importante è la sua presenza. E lui, dove due o tre sono radunati, lui si presenta. Amen? Perciò Davide in un momento così difficile decise di fortificarsi in Dio. Perciò come possiamo farlo? Riconosci che la mano di Dio in ciò che stai attraversando è su di te. Non pensare che Dio ti ha lasciato in quella condizione o in questa condizione. Per piacere, non pensare che Dio si sia dimenticato di te. Non è importanza se stai passando un momento. Ok, Dio è in quella situazione. Sta lavorando nella tua vita, nel tuo cuore, intorno a te, dentro di te. Vuole renderti migliore di quello che sei. Vuole toglierti tutto quello che non appartiene a Lui. Molte volte sono cose che neanche noi sappiamo, ma che Dio sa. Non dire sempre colpa del diavolo, il diavolo mi vuole distruggere, lui non può fare niente. Lui è un povero diavolo. Amen? Uno dice il diavolo, è un povero diavolo, perché è stato tolto tutto. Tutto l'è stato tolto. È stato buttato giù? Si sarà, può darsi che si sia fratturato qualche costola. La testa l'ha battuta sicuramente. Perché lui pensa ancora, o pensava ancora, di aver vinto. Possiamo dirlo, povero diavolo. Mamma mia, Signore. E noi che abbiamo tutta la potenza di Dio, tutta la gloria di Dio, il regno nella nostra vita, tutto ci è stato dato. Siamo dei guerrieri che non hanno timore di niente. Molte volte viviamo da miserabili. E diciamo, si ha paura del diavolo. Ma quale paura? Fratelli, non dovete aver paura del niente. In Sicilia dicono, è nudo mischiato con niente. Nulla mischiato con niente. Dio ci ha dato la sua forza. Fortificatevi nella sua potenza. Rendete forte la vostra fede. Prendete autorità nel nome di Gesù. Non lamentatevi più. Dichiarate parole di fede sulla vostra casa, sui vostri figli. Ma i figli non ne vogliono sapere, non ti preoccupare, quelli che pensano. Pensa come pensa Dio, che tu e la tua famiglia sarete salvati. Ma quello non ne vuol sapere, ma non te ne importare, non ti preoccupare. Confessa quello che Dio dice. Abbiamo cantato questa mattina di vedere come Lui vede le cose. Lui vede i nostri familiari già convertiti, perché è scritto. E noi dobbiamo fortificarci in questo, cari. Perciò, Dio permette molte volte tempi difficili, proprio perché Lui vuole attrarci a Lui, per affidarci a Lui. In Geremia 17,5 è scritto, maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio e il suo cuore si allontana dall'Eterno. Quanti si allontaneranno? Dice che l'amore dei più si raffredderà. Cioè vuol dire allontanarsi da Dio. Fratelli, è pericoloso vivere gli ultimi tempi. Molte persone noi non li vediamo più. Tanti perché hanno paura di uscire, tanti perché si sono raffreddati, tanti perché si sentono influenzati, tanti perché si sentono offesi e vivono la debolezza e vivono dentro una gabbia. Versetto 7, ma è benedetto l'uomo che confida in Dio, nell'Eterno, e la cui fiducia è nell'Eterno. Perciò torniamo veramente a Lui, no? Rafforziamo i nostri pioli, prendiamo forza da Lui che ha vinto. Non ti sentire uno sconfitto, non ti sentire un debole, perché magari in questo momento stai passando un momento difficile. La gente è nervosa, impaurita, scoraggiata, lo vedete, no? Nel posto di lavoro lo vedete, la gente è nervosa, impaurita. Veramente, l'economia è al collasso. Le bollette del gas sono quasi triplicate. Ci sono dei nostri clienti che mi hanno fatto vedere la bolletta e mi hanno detto, guarda, l'altra bolletta io pagavo 180 euro ogni bolletta, mensili. Adesso mi è arrivata a 380. Tremendo, perché la gente comincia a scoraggiarsi, non ce la fa. E sono momenti difficili. I governi sono anche incapaci di risolvere i problemi, perché sono più grandi di loro. Oggi ci sono ancora dirette, ma sapete, arriverà il tempo che le dirette saranno chiuse. Voi pensate che l'Anticristo ci farà vedere le dirette in casa? L'Apostolo Lirio, l'Apostolo Enzo, l'Apostolo Franco, eccetera, eccetera. Anche le dirette finiranno. Ecco perché se non siamo forti in questo tempo, c'è veramente, potrebbe venire lo scoraggiamento. Amos 8, 11 e 12. Ecco, verranno i giorni, dice il Signore, l'Eterno, in cui manderò la fame nel paese. Non fame di pane né sete di acqua, ma piuttosto di udire la parola dell'Eterno. Essi andranno errando da un mare all'altro, da nord a est, correranno qui e là in cerca della parola dell'Eterno, ma non la troveranno. Perciò arriverà il tempo, no? Che la gente dirà, dice, mamma mia, tante serate di preghiera e io non andavo. I culti al mattino io non ci andavo, oppure mi sentivo stanco, oppure no. Cercheranno che qualcuno possa predicare, ma non ci sarà più, perché la Chiesa sarà presa, lo Spirito tornerà in cielo e qui rimarrà solo la testimonianza. Però noi, queste persone dovranno passare la grande tribolazione. Momenti molto, molto duri. E dice la Bibbia che Giovanni vide un gran numero che lodavano Dio. Chi erano questi? Lui disse quelli che vengono dalla grande tribolazione. Però dovranno passare la grande tribolazione. E sapete cosa vuol dire per un cristiano? Dare la propria vita. Magari saranno presi i figli, le famiglie, tagliati a pezzi. Non ci sarà da mangiare. Se tu vuoi rimanere fermo, allora dovrai dare la tua vita. Ecco perché dice oggi il Signore, fortificati, preparati, perché tu possa superare questi momenti fino al rapimento. Sentire fame e sete è indice di buona salute. Amen? Mentre quando ti manca l'appetito, dice, ma forse sei malato, forse non stai bene. O tua moglie non ti fa da mangiare. O tuo marito, perché sono mariti che fanno i cuochi, sono molto bravi. Io so aprire benissimo le scatolette di Simmental. Oh, vabbè, scusate, ma a nessuno piace sta Simmental, ma poverini, no? A chi piace la Simmental? Ah, sono in compagnia, cioè, ci sono alcuni che piace. Tanti sono scandalizzati, sì, mental, per carità. Ho visto gli occhi di Susanna girarsi dall'altra parte. E questa è una cuoca, figurati, la Simmental. Cioè, solo le scatolette le fanno venire i capelli dritti. Sapete, no? Quando tu hai fame, vuol dire che il corpo sta funzionando. Quando tu non senti più il bisogno di mangiare, vuol dire che c'è un problema nella tua vita. Un neonato si fa capire se ha fame perché ha un grido disperato. No? Deve trovare qualche cosa dove attaccarsi, no? È disperato, perché lui sa, dice, o mangio o muoio. Primo Pietro 2,2, desiderate ardentemente come bambini appena nati il puro latte spirituale affinché per suo mezzo cresciate. Fortifichiamoci in questo, desideriamolo, ascoltare, praticare tutto questo. Cioè la parola ci esorta non solo a desiderare, ma farlo ardentemente, dice la parola. In Salmo 63,1 dice che l'anima mia è assetata di te. Certo, Davide aveva fatto una bella esperienza. Era uscito da quel momento di così difficile di allontanamento, no? E cominciò a fortificarsi nel Signore. Di che cosa ci alimentiamo? Hai ancora fame di Dio? Ormai ti sei abituato al culto, ad avere una Bibbia? Tanto le cose le so io. Quante cose sappiamo della Bibbia? Però poi ci lamentiamo. Vuol dire che non le sai le cose. Vuol dire che sei ancora debole, che hai ancora una conoscenza mentale, che il cuore non è pieno di Lui. Alcuni entrano proprio in modalità anoressia spirituale, che non sentono più il bisogno di mangiare perché sa che poi non lo digeriscono più, questo cibo. Allora voglio dirti questo, che se senti che non senti più il bisogno di questo cibo, sei in pericolo. L'unica sicurezza è fortificarsi nel Signore. Leggiamo Efesini capitolo 6. Efesini capitolo 6 che è una bomba, solo che noi siamo abituati molte volte a leggerlo e non pensare quello che il Signore vuole dirci. Eccolo qua, Filippesi, Efesini, capitolo 6 dal versetto 10. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. E poi dice, rivestitevi dell'intera armatura di Dio, non restate nudi, per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo. Lui ci tenta. È vero che è un povero diavolo, ma lui è un ingannatore, lui ti fa vedere lucciole per lanterne. Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le podestà, contro i dominatori del mondo di tenebre, di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Vedete quante ce ne sono. Comprendete che siamo attorniati da nemici, come era Davide in quel tempo. E il consiglio qual è? Perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio. Arriveranno giorni malvagi, forse stai passando giorni malvagi. E dice restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. State dunque saldi, fermi, avendo ai lombi la cintura della verità. Noi sappiamo che la verità è Cristo. Rimani fermo in ciò che Lui ha fatto per te. Amen? Rimani fermo. Cos'è dire la verità? No, la verità è Cristo Gesù. Rimani fermo in quello che Lui ha già fatto per te. Lui ti ha già guarito, ti ha già fatto prosperare, Lui ti ha già fatto diventare santo. Tu sei un figlio che sei ripieno della sua grazia, della sua potenza, della sua gloria, della sua forza. Mettiti questa cintura, i lompi. Sapete, la cintura serviva allora per che avevano i vestiti molto lunghi. Allora, quando camminavano, alzavano i vestiti e mettevano questa cintura, in modo che ovunque erano, di sera o di notte, anche se all'aperto, slacciavano la cintura e con questo abito che avevano molto lungo si coprivano tutti anche i piedi. Potevano dormire anche all'aperto. Ma di giorno la cintura serviva per camminare, per non inciampare, capite? Dice, rivestiti con la corazza della giustizia. Tu devi capire che sei stato messo nella giusta posizione in Cristo. La corazza ha a che fare col cuore. E il Signore ti dice, dammi tutto il tuo cuore. Ma Signore, io però ho questa cosa che vorrei per me, ho tutto o niente. Quando tu dai tutto a Lui, Lui ti darà tutto di Lui a te. Amen. E poi dice ancora, e avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace, che vuol dire non smettere di vivere il Vangelo di Cristo, il Vangelo del Regno, questa buona notizia, è questa buona notizia che porterà le persone in cielo. La buona notizia è che Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori. E Paolo diceva, io ero il primo, io sono il primo, ma per grazia sua oggi sono un suo servo. Perciò mettiamo questi calzari della prontezza dell'Evangelo della pace. Non solo viviamo il Vangelo di Dio, ma parliamo agli altri, affinché anche gli altri possano conoscere il Signore, soprattutto prendendo lo scudo della fede, col quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Perciò anche questa parte dell'armatura, lo scudo, è credere che nessun'arma fabbricata contro di me avrà successo. Quale arma avrà successo? La Bibbia dice nessun'arma. Nessun'arma fabbricata contro di me avrà successo. Voi fate le vostre riflessioni, cari. E ogni lingua che si alza contro di me, io la condannerò. Amen? Perciò il nemico potrebbe anche scagliarti delle frecce, ma c'è la tua fede che para i colpi. Prendete anche l'elmo della salvezza. Sapete, l'elmo ha a che fare con la mente. Molte volte il nemico lavora nella mente, dicendoti le menzogne, le bugie, che tu vali poco, che speriamo. Non è così. Ecco perché dobbiamo rinnovare la nostra mente. Come è stato cantato questa mattina, in tutta la mattinata è stato cantato di quello che stiamo dicendo. Perciò bisogna mettere l'elmo della salvezza affinché la nostra mente sia rinnovata. E poi dice, è la spada dello Spirito che è la parola di Dio. Quello che dobbiamo fare è prendere questa spada, perché il nemico, sapete, no? Abbiamo un nemico debole, ma lui verrà sconfitto in tutte le situazioni della tua vita attraverso la parola. Gesù non usò la sua forza, non le andò addosso e cominciò a darle cazzotti nello stomaco, non le strappò, se aveva capelli non lo so, ma non le fece nulla di questo. Lui disse, è scritto, vai. E attraverso la parola lui vinse quella grande tentazione nel deserto. Perciò fortificatevi nella parola di Dio, prendendo in ogni tempo con ogni sorta, dice, pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiere e di supplica nello Spirito. Questo è fortificarsi, vegliando questo scopo con ogni perseveranza e preghiera. Perseveranza, cari, non mollate, non molliamo in questo periodo, che verranno molte difficoltà, ma in questo momento fortifichiamoci attraverso la preghiera, attraverso il digiuno, attraverso la parola, attraverso le nostre riunioni, attraverso la comunione fraterna. E anche per me, finché quando apro la mia bocca mi sia dato da esprimermi con franchezza per far conoscere il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, finché io possa annunziare con franchezza come mio dovere fare. Paolo non si trovava in una bella situazione, era in carcere, era un momento difficile, e noi sappiamo quello che poi avvenne a Paolo, fu ucciso, ma in questo momento lui si fortificava affinché poteva annunziare con franchezza come mio dovere fare. Ah, che meraviglia, cari, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Nella forza della sua potenza. È una potenza indistruttibile la fede in Dio. È indistruttibile quando io so pregare Dio. È indistruttibile quando io comprendo come pregare Dio, come ricevere le sue promesse. Amen? Fortificatevi nel Signore in questo tempo. Prendetevi tempo. Lasciate perdere tutte le cose. Tutte le cose non servono, credetemi. Molte cose non servono. Ma fortificatevi nella sua potenza, nel Signore, in Lui. Cercatelo. Lui dice che chi mi cerca mi trova e chi mi trova trova la vita. Volete la vita? Cercate Lui. Non lamentatevi più. Fortificatevi nel Signore. Siate dei guerrieri come questo guerriero qui. Era pronto per andare in guerra. Non ha avuto paura perché aveva indossato tutta l'armatura di Dio. Noi dobbiamo essere figli con l'armatura addosso ogni giorno. Vi alzate e dite, Signore, io ti lodo, ti ringrazio, perché la tua forza, la tua potenza, ora io la ricevo nella mia vita. E la ricevo, io ricevo le tue compassioni che si sono rinnovate anche questa mattina. Li ricevo per me, per la mia famiglia, per i miei figli, per il mio lavoro, per la mia salute, per la mia chiesa, per la mia fede. E sentirete una forza tremenda venire dentro di voi. Forti per continuare questo cammino fino alla fine, fino al giorno che Lui tornerà. Chi vuole essere parte della sposa? Non tutti saranno rapiti in quel giorno, ma per essere pronti dobbiamo avere l'olio nella nostra lampada, continuare a essere forti nel Signore. Perdonate. Sapete, se sei forte in Dio, perdoni facilmente. Se sei forte in Lui, ami anche i tuoi nemici. Se sei forte in Lui, dai, anche se non ricevi. Se sei forte in Lui, non hai bisogno degli altri. La tua fame è stare con Lui. Io voglio essere come quel neonato che gridava quando ha fame. Signore, ho bisogno di Te. Ho bisogno solo di Te. Disperatamente ho bisogno di Te. È una questione di vita o di morte. Amen. Facciamo un forte applauso al Signore. Alziamoci in piedi. Fortificati nella sua potenza. Fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Davide si fortificò nell'Eterno, il suo Dio. Aveva capito che l'unica strada era il cielo e tornò a Dio. E Dio gli disse, ti farò recuperare tutto quello che ti hanno preso. E la Bibbia dice che lui recuperò tutto. Erano in 600, 200 erano stanchi, rimasero indietro. Ne prese solo 400, erano molto i filistei, gli amalechiti, ma lui andò e si riprese tutto perché la parola è fedele. Lui ci credette e si riportò a casa tutto, famiglie, figli, beni, salute e tutto quello che c'è. Fortifichiamoci in lui e prendiamoci per diritto tutto quello che Dio ci ha donato. Amen, alzate le vostre mani. Padre, vogliamo ringraziarti per la vita di Davide, Signore, che ci insegna come superare le prove della vita, che ci insegna, Signore, che nel momento delle difficoltà, se le strade sono chiuse, il cielo è aperto, perché quel giorno che tu sei morto sulla croce, Gesù, dice che i cieli si aprirono e non sono mai stati chiusi, sono rimasti aperti. Per i figli di Dio, per i nostri bisogni, per sentire la sua presenza, per ricevere le sue promesse. Così ti chiedo, Padre, che nessun cristiano rimanga debole, malgrado le prove che si passano, ma che tutti possano fortificarsi nell'Eterno, il proprio Dio, come fece Davide. E Davide riconquistò tutto, diventò re di Israele. È vero, fu un uomo anche debole, nelle sue debolezze. Lui tornò a Dio e lui riprese la sua posizione di figlio. E Gesù viene ricordato come il figlio di Davide. Non sono le tue debolezze che Dio guarda, non sono i nostri peccati che Dio guarda, ma Dio sta guardando la sua forza nella tua vita per non peccare più, per non cadere nelle stesse difficoltà, nelle stesse trappole. Fortificati nel Signore e nella forza della sua potenza. Comincia ora, dillo: Signore, oggi io voglio imitare Davide. Nelle mie situazioni, nella mia condizione, nelle mie difficoltà, ho deciso di fortificarmi in te. Non aspetto nulla dagli uomini, ma so che tu rispondi come hai risposto a Davide, per riprendermi la mia salute, la mia famiglia, il mio ministero, la mia forza, la mia fede. Nel nome di Gesù. Amen. Gloria al tuo nome, Signore.